fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Amici, sono le 15:06, siamo a fuori di Juve, ma mai fuori di testa, con Luca Cavallero, Radio Bianconera, l'unica che conta, Manuel Moroni in regia. Ci sarà anche uno switch in regia, no? Praticamente Allegri chiamerà un cambio, perché Allegri 5 cambi non li sa fare, dice, devo ancora imparare. Invece ci sarà uno switch, alle 16 faremo il cambio, esce Manuel Moroni, entrerà il mitico Yves Roche. Ragazzi, subito il numero per interagire con noi, 340-54-25-324. Perché? Ve lo butto lì. Perché io voglio subito entrare a gamba tesa per quanto riguarda il discorso Dybala. Voi magari mi direte, ma non parli di McKennie? Ci arriviamo anche a McKennie. Allora, io sono arcistufo di questa telenovela, perché secondo me, io non comprendo, ma questo riguarda il calcio in generale, non comprendo come mai, se un giocatore ha un contratto in essere, bisogna che rinnovi a tutti i costi il prima possibile alle condizioni del giocatore. Attenzione, questa non è un'invettiva contro Paolo Dybala. Occhio a quello che sto dicendo, perché sennò poi ci fraintendiamo, sennò poi vi arrabbiate. Non è un'invettiva contro Paolo Dybala, ma quello che vi voglio dire è che questa stagione sarà un crocevia fondamentale per lui. Numero 10, fascia da capitano, pubblico alla stadio. Io vorrei che dimostrasse qualcosa di concreto, di tangibile in questa stagione, dopodiché possiamo fare tutte quante le nostre valutazioni. Perché ve lo dico? Perché non è possibile che questo giocatore, o meglio l'entourage del giocatore, punti i piedi a tutti i costi affinché guadagni lo stesso stipendio di De Ligt. Nel frattempo, mannaggia WhatsApp, perché mi arrivano messaggi sul mio telefono, ma io voglio che il vostro di telefono sia a bollire. 340 54 25 324. Soprattutto note audio, amici miei, mi raccomando, soprattutto note audio. Che cosa ne pensate della questione Dybala? Io ve l'ho detto anche sul mio canale YouTube, che utilizzo in maniera disimpegnata, grazie anche al consiglio del nostro regista Manuel Moroni, e mi diverto a interagire con voi lì. Perché? Perché io il pensiero l'ho espresso schiettamente, ve lo dico anche qui, la faccia non ho problemi a mettercela. Io vorrei che prima questo giocatore dimostri di essere un top player, dopodiché glielo daremmo lo stipendio da top player, saremmo disposti a darglielo e saremo. Uso sia il condizionale che il futuro. Però adesso io devo un po' tirare le orecchie a Dybala. Perché? Perché Juventus-Empoli, prima partita in cui tu hai il numero 10, la fascia da capitano, non c'è Cristiano Ronaldo, e si diceva che il problema di Dybala fosse la presenza di Cristiano Ronaldo, fosse Cristiano Ronaldo a offuscarlo. Ecco, in questa occasione qui mi stecchi la partita e non va bene. Alla fine, per un rinnovo è vero che si fanno delle valutazioni complessive, però io entro anche nel peculiare. In una partita del genere Dybala non poteva sbagliare. Amici miei, scatenatevi, ditemi quello che ne pensate. 340 54 25 34. Sareste favorevoli al rinnovo a 12 milioni come pare chieda Paolo Dybala? Sì oppure no? Oppure, secondo voi, la Juventus fa bene, come riporta Sport Mediaset, a rimanere ferma nelle sue posizioni? Ossia, qual è la posizione della Juventus? La posizione della Juventus è non più di 7 milioni e mezzo più bonus, no a 12 milioni. Chiedo a voi che cosa ne pensate. Vengo al discorso McKennie, perché io sono arrabbiatissimo. Non torno al discorso del festino che si sono trovati allegramente quando era zona rossa. Non mi interessa, ormai quell'acqua passata. Mi dà fastidio però che sia recidivo, perché questa è una stagione chiave anche per McKennie. Cioè, mettiamolo in chiaro questa cosa, perché non vorrei che passasse troppo in sordina. Stiamo parlando di un centrocampista che è il prototipo del centrocampista allegriano. Stiamo parlando di un giocatore che sa buttarsi negli spazi, sa riempire l'area di rigore, sa essere presente. Cioè, stiamo parlando di un giocatore fondamentale, ok? Però deve entrare nell'ottica che ha una chance molto importante tra le mani. E questa chance si chiama Juventus. E non è da tutti giocare nella Juventus in un top club di livello internazionale. Quindi voglio sapere la vostra nel merito anche su questo McKennie. Che cosa ne pensate di questo giocatore? E se fa bene Allegri a valorizzarlo da giocatore avanzato, da incursore, come ha detto Massimiliano Allegri. Dopodiché, a questo punto, visto che siamo ufficialmente nella settimana di Juventus, anzi o meglio di Napoli-Juventus, io sono già in clima partita e sono contro questa sosta per le nazionali lunga, addirittura fino al 10 di settembre per quanto riguarda alcune nazionali. Io stavo leggendo da tutto mercato web La Juventus, in vista della gara di sabato col Napoli, si ritroverà alla Continassa nella giornata di domani per riprendere la preparazione. I primi nazionali a rientrare mercoledì saranno Rabiot e De Ligt, mentre gli altri europei rientreranno giovedì. Per i sudamericani invece occorrerà attendere venerdì. Proprio per questo Max Allegri vorrebbe risparmiare tutti i giocatori sudamericani, ma per qualcuno dovrà fare un'eccezione. In tal senso l'indiziato numero uno è Juan Cuadrado, che nonostante il volo intercontinentale a ridosso del match dovrebbe essere schierato titolare. E queste secondo me sono problematiche, amici miei, problematiche, non mi ci nascondo. A che caspita serve sta sosta delle nazionali? Io sono stufo di ripeterlo tutti gli anni, ma a che cosa serve la sosta per le nazionali appena inizia il campionato? Pronti via, due giornate e subito la sosta. Ma mi spiegate a che caspita serve? Ma mi spiegate voi, io amo la nazionale italiana, ho fatto il tifo ieri per la nazionale italiana, tra parentesi deludente il pareggio con la Svizzera, deludente senza se, senza ma, forza Italia, evviva, 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 ma la sosta per le nazionali dopo due giornate di campionato non serve a un fico secco, punto e basta, e lo dobbiamo dire con grande chiarezza. Ora voglio sapere da voi che cosa ne pensate a questo punto. Sulla sosta delle nazionali, sul rinnovo di Dybala, siete già tantissimi, io stavo leggendo qualche messaggio che arrivava, sul rinnovo di Dybala, giusto dargli 12 milioni, sì oppure no, 340 54 25 34, scatenatevi, fuori di Juve è casa vostra, non dimenticatevelo. Allora, Lorenzo da Roma, McKennie recidivo di, cosa ha fatto? Avete prove? Informiamoci prima, dice Lorenzo da Roma, ma no, non è che lo sto mettendo in croce, però è chiaro, lui ha fatto mea culpa sui social, e secondo me deve entrare nell'ottica che è in una stagione chiave per quanto lo concerne. Cioè, questa è una stagione in cui non si scherza. Cioè, McKennie in un top club. Poi ci possiamo sempre sminuire e dire, ma siamo più scarsi di quelli, degli altri ancora. McKennie è in una squadra con giocatori di altissima levatura internazionale. Chiellini, Bonucci, Danilo, Alessandro, Dybala. Cioè, stiamo parlando di una rosa, poi i giocatori possono piacere o non piacere, ma di una rosa in cui starci è un privilegio. E questi comportamenti, secondo me, lo sviliscono. Perché poi alla Juventus, quando si tira una linea, quando si fanno valutazioni complessive, si fa uno più uno, le cose si mettono insieme. Ed è questo il problema. 340 54 25 324, dovete scatenarvi, amici miei. Allora, leggiamo questo altro messaggino che è arrivato. Riccardo dice: temo che tutti quanti lo stiamo sopravvalutando come giocatore. Sicuramente, probabilmente, anche come uomo. Secondo me andrà via a parametro zero perché non firmerà, a meno che la dirigenza non deciderà di accontentarlo di questi film, ne abbiamo già visti tanti. Questo è Riccardo, quindi tu, per quanto riguarda il rinnovo di Dybala, hai questa posizione. Io ve l'ho detto, aspettiamo la prossima sosta delle nazionali, almeno, anzi non ottobre, aspettiamo novembre, perché c'è una caratteristica che secondo me è di vitale importanza nel parametro di valutazione di un giocatore, e questa caratteristica nel calcio moderno si chiama continuità. Se Dybala non ha continuità, amici miei, è un problema oggettivo. Io non voglio più vedere prestazioni come quella contro l'Empoli, perché adesso non ha più alibi, perché adesso non c'è Ronaldo, perché adesso ha la fascia da capitano, perché adesso c'è il pubblico allo stadio. Quindi aspetterei novembre e poi il rinnovo lo facciamo. Non ci facciamo sempre mettere i piedi in testa dagli entourage, non tanto dai giocatori, perché poi sono gli entourage che spingono per queste situazioni. Non ci facciamo sempre mettere i piedi in testa e non prostriamoci ai voleri totali dei giocatori. Questo è il mio appello, amici miei. Scatenatevi, quanti siete! Tanti messaggi scritti, anche vocali. Grazie all'ausilio di Manuel Moroni, ne andiamo ad ascoltare uno. Prego, Manuel.
Buongiorno, Radio Bianconera, da Belluno. No, allora, per quanto riguarda Dybala, io sono calcisticamente innamorato di Dybala. Io farei prolungare come vuole lui, questo e quello. Poi il prossimo anno lo venderei, almeno mi tiro su 70-80 milioni, se no così va a zero e niente, non va bene quello. Anche a parte sua, pensavo fosse un po' diverso caratterialmente, mi spiace sia così. Ciao.
E questo è il tuo parere, amici miei, siete a casa vostra, Radio Bianconera, 340 54 25 324, altro vocale, prego Manuel.
Buongiorno, Stefano da Latina.
Ciao Stefano.
Dybala, per pretendere uno stipendio da top player, dimostri di essere un top player, dimostri di essere un fuoriclasse. Fuoriclasse è colui che determina le partite sempre, nei momenti che contano. E io, a parte quella famoso partita col Barcellona in cui Dybala fece quella doppietta in Champions, non ricordo queste altre memorabili partite di Dybala. Pedalare Dybala, altrimenti vada via come ha fatto gli altri. non sono i giocatori che fanno grande la Juve, ma è la Juve che fa grandi calciatori. Un saluto a tutti.
Eh sì, è vero, è la Juve che fa grandi giocatori e secondo me l'emblema di Paolo Dybala sta tutto qui, nel senso che secondo me è proprio Paolo Dybala che incarna appieno questa cosa, cioè Dybala è diventato tale alla Juventus. Poi possiamo anche adagiarci con le corone sugli allori, però, oppure batterci i piedi in faccia, no? Io dico così, la metto così, dire siamo scarsi, siamo una società pessima, cioè possiamo continuare a dirlo quanto vogliamo, fatto sta che la Juventus è un club grandissimo e questo è fattuale ed è lei a rendere grandi giocatori e non viceversa. Vi leggo per quanto riguarda Dybala che cosa ne pensate, poi ditemi anche se vi piace nella posizione in cui lo sta utilizzando Massimiliano Allegri, ossia falso 9. Secondo me con il ritorno di Kean vedremo un Dybala differente, cioè secondo me con Kean ci sono tutti i presupposti per fare 4-2-3-1, con Kean unica punta, con Dybala trequartista centrale, da una parte Chiesa, dall'altra udite udite che cosa vi propongo, e infatti vi chiedo che cosa ne pensate, interagite con me, mandatemi anche audio se siete d'accordo o meno, udite udite che cosa vi propongo? Morata alla Mandzukic. Voglio sapere che cosa ne pensate. 4-2-3-1 con Morata alla Mandzukic sulla sinistra e con Ken unica punta. Ditemi che cosa ne pensate, amici miei. Io vi leggo, siete tantissimi, quindi vi devo leggere. Allora, buonasera Gobbi, Luigi dalla Germania. Il talento di Dybala non si mette in discussione. La discussione si accende sulla voglia che esprime in campo. Io gli farei un'offerta di questo tipo. 9 milioni di fisso più 1 se entra nei primi. 4 più 2 se fa almeno 25 gol. Più 1 se oltre i 25 finisce da capocannoniere. Sì, è una formula che, amico mio, ci può stare. Poi, ciao Luca, leggiamo, su Dybala dico che bisognerebbe iniziare a essere noi a copiare gli altri, facciamo come il Milan, su McKennie, vuoi vedere che per un Kean maturato ci troviamo un McKennie in versione simil Balotelli? Questo è Luca da Trieste, ne parleremo anche domani mattina dalle 9 alle 10 durante Up and Down, mi raccomando il martedì, il mercoledì e il giovedì tutti sintonizzati dalle 9 alle 10, i protagonisti siete voi con le vostre telefonate perché potrete anche intervenire in diretta durante Up and Down, segnatevelo. Ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 10 su Radio Bianconera, mi raccomando, quindi vi aspetto anche lì. Poi, altro messaggio. Che bello, si parla di Čeferin, leggo. Allora, Luca mi dice: buongiorno Luca, Infantino e Čeferin stanno seriamente rischiando di danneggiare un giocattolo chiamato calcio? Ma va, amico mio, ben svegliato, cappuccino e brioche. Ovviamente scherzo. Dopo la figuraccia di ieri in Brasile si denota la loro scarsa lucidità nel gestire la FIFA e la farsa del nuovo, che poi alla fine non è cambiato tanto col fair play finanziario. Fa capire che nell'UEFA ci sono figli e figliastri. Questo è Luca. Beh, è vero, allora, io mi sento di comprenderlo questo sdegno, dico anche al contempo che quello a cui abbiamo assistito è stato di un ridicolo in maniera totale, ma non perché il Covid non esista, ma perché è possibile che si debba arrivare a ridosso di una partita, a fermare una squadra per entrare in campo, cioè veramente, ma bisogna proprio arrivare in quel momento lì. Cioè, il calcio è un prodotto commerciale, poi se ce ne vogliamo fottere, infischiare, perdonatemi il francesismo, va bene. Però il calcio è un prodotto commerciale a tutto tondo, non è stata una bella scena ieri sera, io l'ho vista e onestamente non ne sono venuto a capo, ti dico la verità. Caro Luca, Dybala a queste cifre può accomodarsi in tribuna e via gennaio, ma McKennie ci fa o ci è? Cos'è? Dopo CR7 tutti sono legittimati a fare quello che vogliono, dice Gianni, non mi mettere in difficoltà che poi ti devo parafrasare. Allora... Paolo D'Arogliano dice: mi raccomando, vi aspetto anche domani mattina, ragazzi, dalle 9 alle 10 Up and Down, protagonisti tutti voi a dirmi l'argomento che sta su, l'argomento che sta giù, rassegna stampa insieme, potete anche intervenire in diretta con me. Allora, Paolo dice: buongiorno, sul rinnovo di Dybala penso sia arrivato il momento di incontrarsi a metà strada, chiudere questa soap opera stile Beautiful già vista con Locatelli. Ovviamente queste cose le diciamo fra noi. Questo è Paolo, ma bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento, è un piacere averlo con noi, Tommaso Turci da Zon. Tommaso, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, sempre un piacere mio.
Allora Tommaso, voglio subito affrontarlo il tema Paolo Dybala, perché ne hai viste tante di queste situazioni. Per ultime abbiamo assistito a quello che è accaduto quest'estate con Donnarumma, con Çalhanoğlu. Insomma, che sensazioni hai nel merito?
Allora, le sensazioni sono quelle di un Dybala che è molto motivato in questa stagione a fare bene. Lo vedo molto dentro le cose, molto dentro il gruppo. Poi, certo, c'è questa situazione qua del rinnovo che secondo me influenza un po' anche in qualche modo tutto quello che può essere il discorso sul campo, anche inconsapevolmente, anche inconsciamente, il giocatore. Io penso e spero che lui arriverà a rinnovare, perché poi quando metti da parte tutto quello che è il discorso extra campo sicuramente riesci a rendere meglio. Però devo dire che quest'anno avrà un ruolo centrale credo che la situazione comunque si risolverà in breve tempo, cioè me lo auguro per lui e sicuramente per la Juve.
Vedremo appunto che cosa accadrà. E ti chiedo, tu eri presente a Udine a bordo campo, poi hai visto anche Juventus Empoli, e ti chiedo, ti convince il nuovo modo in cui lo sta impiegando tatticamente Massimiliano Allegri?
Allora, partiamo dal fatto che è un giocatore che due stagioni fa è stato il migliore della Serie A, quindi livello altissimo. L'anno scorso ha avuto tanti problemi, soprattutto fisici, quindi poca continuità. Quest'anno secondo me deve ancora trovare comunque la forma migliore, perché secondo me può dare ancora qualcosa in più. È vero che il primo tempo di Udine è stato sorprendente per approccio, per livello tecnico, per le giocate che ci hanno deliziato. Però io penso che possa fare ancora qualcosa in più e credo che nel momento in cui la Juve funzionerà anche a centrocampo in fase di possesso, lui potrà essere ancora più indirizzato nel fare delle performance migliori. Poi certo, è uno di quei giocatori, Dybala, che ti può risolvere la partita in qualsiasi momento, e il suo voto cambia anche in base a quello. Cioè la giocata dove Dybala te la va a mettere all'incrocio influenza e determina un po' tutta la sua partita. Non mi dispiace dove lo sta impiegando Allegri, ma secondo me le sorprese non mancheranno in questa stagione, perché la Juve è ancora in fase di rodaggio e quindi sta sperimentando tante nuove cose.
Infatti, sperimentazione mi sembra la parola adeguata, e vengo al tema legato alla nazionale, perché ieri sera abbiamo visto una prestazione interessante, quantomeno in avvio, di Manuel Locatelli, poi gradualmente calato un po' come altri elementi del centrocampo della nazionale, e ti chiedo, secondo te come se ne avvarrà Allegri?
A parte il fatto che ieri speravo e pensavo che la nazionale potesse portarsi a casa i tre punti fondamentali per andare al mondiale in Qatar, e purtroppo non è riuscita solamente a segnare, perché secondo me la prestazione c'è stata. Locatelli secondo me nel primo tempo è stato il migliore in campo, nelle due fasi a me è piaciuto tantissimo. Io credo che sia un giocatore che è in costante crescita, soprattutto per quanto riguarda la personalità. Cioè, a me piace molto come è entrato nella Juve, con la sua voglia, con la sua determinazione, e soprattutto arriva anche per portare della qualità in mezzo e degli equilibri che secondo me sono mancati. Poi, l'approccio con la grande squadra per tutti i giocatori che arrivano da una medio piccola squadra è sempre vario ed è sempre complicato, perché giocare nel Sassuolo è inutile che ci nascondiamo, non è giocare come nella Juventus o come nel Milan, dove proprio Locatelli è esordito ed era esploso. Quindi io sono fiducioso, stiamo parlando comunque di un ragazzo che ha già più di 100 presenze in Serie A, nonostante sia un classe 98, quindi l'esperienza secondo me è determinata anche da quante partite, quanti gettoni hai nel nostro campionato, quindi è un 23enne falso, ecco, questo voglio arrivare a dire. E poi credo che porterà davvero quello che serve in mezzo al campo, equilibrio nelle due fasi e anche della qualità importante, e perché no, qualche gol, perché ha imparato anche a chiudere l'azione.
Sì, secondo me è estremamente importante questo aspetto che tu sottolinei. Ti chiedo anche che Moise Kean ti riaspetti a livello proprio di impatto sulla Serie A, perché ha fatto stagioni all'estero, tra cui una particolarmente importante al PSG con Neymar, con Mbappé, cioè non con gli ultimi arrivati. Quindi ti chiedo che Moise Kean dobbiamo attenderci.
Dipenderà molto da come riuscirà a gestirlo e farlo crescere Allegri, perché conosce il ragazzo, perché sa quello che può dare, perché se si riesce a valorizzare è uno di quei giocatori che almeno fisicamente la Serie A la può spaccare. Io non so onestamente come andrà a proporlo in avanti e che idea abbia nel dettaglio, nello specifico Allegri, perché ancora non l'abbiamo viste. Però io penso che se questa era la prima punta che voleva l'allenatore della Juve, probabilmente sarà valorizzato al meglio, o quantomeno questo è quello che proverà a fare Allegri. È uno di quei giocatori che, come dicevi tu, l'anno scorso ha fatto molto bene, anche perché comunque la concorrenza era tanta, ha giocato spezzoni e partite importanti in Champions League, ha giocato in Ligue 1, ha segnato più di 10 gol e è ancora giovane, molto giovane, quindi questo vuol dire margini di miglioramento. Se ben accompagnato da tutta la squadra, secondo me può fare una grande stagione. È chiaramente un ragazzo su cui la Juve scommette, non sta arrivando di certo la certezza del giocatore che alla fine dell'anno tiri una riga e ti ha segnato 20 gol in stagione.
Sì, è estremamente importante quello che appunto dici su Moise Kean. Che dati si è fatto sugli equilibri della Serie A? Parziali, perché sono passate soltanto due giornate. La terza, insomma, non dico che sia già da spartiacque, però c'è subito uno squisitissimo Napoli-Juventus che tra l'altro trasmetterete voi.
Allora, intanto devo dirti che per quanto livellata un pelino verso il basso, perché abbiamo perso dei grandissimi campioni, credo che sarà la Serie A più divertente degli ultimi anni, proprio perché c'è grande equilibrio, perché non si può dare niente per scontato, perché le squadre che erano a ridosso delle grandi si sono avvicinate un pochino, perché ci sarà una grande lotta per la Champions League e per lo Scudetto. Quindi le prime due giornate solitamente sono un po' fuorvianti e danno, diciamo così, ai fantallenatori inesperti degli indizi sbagliati, no? Su chi andare a comprare. Quindi direi che è ancora un po' tutto da definire, così come la Juventus, che ce la ricordiamo, con Allegri poi anche in passato non era partita benissimo e si è ripresa, quindi c'è anche un tema fisico. E ci sono delle squadre invece che sono partite molto forti, tutti quanti pensano che non avranno problemi nel corso della stagione, però ragazzi, il campionato è molto lungo, il discorso fisico ancora più della passata stagione, quando la preparazione praticamente non c'era stata per la conseguenza tra le stagioni 2019-20 e 2020-21, sarà ancora più importante. Quindi teniamoci stretti, godiamoci questa stagione, ma sono sicuro che poi chi avrà più benzina, soprattutto in primavera, riuscirà a spuntarla, sia per quanto riguarda la salvezza, il discorso Europa e lo Scudetto.
E vedremo. Grazie a Tommaso Turci, DAZN.
È sempre un piacere stare con voi, ciao a tutti.
Ringraziamo Tommaso Turci. Quando ci sono ospiti al telefono, voi amici miei dovete interagire, perché siete tantissimi sul tema Dybala, tantissimissimissimissimissimissimi. Io vi ho chiesto nello specifico: accettereste di rinnovargli il contratto a 12 milioni annui, oppure siete d'accordo con la posizione apparente, perché poi non ci sono riscontri ufficiali, però con la posizione della Juventus secondo la quale si parte da 7,5 più bonus e stop, a 12 non si arriva. Fatemelo sapere, amici miei, cosa ne pensate? 340 54 25 324 e che idea vi siete fatti per quanto riguarda McKennie, tutto quanto il marasma che è accaduto. In più ci metto anche il calderone, perché voi potete scegliere che cosa rispondere. Morata alla Mandzukic, in quel ruolo lì, 4-2-3-1 con Morata defilato a sinistra e Kean unica punta. Che cosa ne pensate, amici miei? Allora, leggiamo al volo qualcosa che è arrivato, perché siete davvero molti, come ho detto. Marco da Cesenatico, dall'Emilia, che cosa mi scrive? Scusate, ma tutti ricordano di Dybala solo la partita col Barcellona, ma non vi sembra strano? MVP 2020, ha steso l'Inter da solo due volte e ci ha fatto vincere lo Scudetto. Ma... quindi Marco, tu saresti per il rinnovo quadriennale a 12 milioni, mi sembra di capire. Poi, altro messaggio, questo appunto me l'ero perso in maniera più assoluta, mannaggia me. Gente, quell'anno 2015-2016 avevamo il centrocampo piuttosto d'Europa, su dai, non diciamo corbellerie. Attenzione, perché ora li faccio arrabbiare, caro Manuel. Io credo che l'attuale centrocampo della Juventus sia da 7,5 se non da 7-8. E adesso vi spiegherò perché. Ma sapete che cosa facciamo adesso? Ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Fuori di Juve.
Fuori di Juve, ma non fuori di testa, amici miei, su Radio Bianconera, l'unica che conta. Quanti siete, amici miei? Io ho detto centrocampo della Juventus da 7-8, ma perché? E ve l'ho spiegato anche su YouTube, come sempre c'è Manuel Moroni e mi stimola su questo discorso YouTube, che veramente mi sto divertendo a interagire con voi anche lì. Allora, io ho detto, mi state appunto riportando cose che ho detto lì qui. Allora, io ho detto in buona sostanza che Locatelli il livello del centrocampo lo alza. Allora, Locatelli non è Iniesta, non è Xavi, non è il miglior centrocampista della storia del calcio, però il livello lo alza indubbiamente. Poi ho molta fiducia su Rabiot, perché a centrocampo secondo me la Juventus può giocare a 3 oppure a 2. Ho molta fiducia in Rabiot, tralasciando l'Empoli, perché Allegri ci vuole puntare. E se un allenatore vuole puntare su un giocatore, al 99% funziona. Funziona, solo con Balotelli si steccava. Ogni volta c'era l'allenatore che lo metteva al centro del progetto e lui steccava. Quindi io mi aspetto al 100% una resa migliore di Rabiot. Bentancur potrebbe fare la mezzala destra, o McKennie, anche se McKennie secondo me ci sta come giocatore avanzato. Se no, se giochiamo a due, e vi ho proposto la soluzione 4-2-3-1 con Morata alla Mandzukic. Attenzione, se giochiamo a due invece io immagino e contemplo i due centrocampisti in Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Fatemi sapere che cosa ne pensate, amici miei. 340-5425-324. C'è Luca che dà dei ridicoli al Paris Saint-Germain, perché Luca dice: cosa ne pensi della clausola di Neymar di euro 6 milioni soltanto per salutare i tifosi? Io credo che per quanto riguarda il discorso PSG prima o poi leggeremo sui libri di storia qualcosa, perché quello che sta accadendo è fuori dal mondo, perché il mondo in questo momento sta andando tutto quanto in un'altra direzione, e credo che qualcuno debba indagare se l'obiettivo del PSG è far circolare del denaro o rinforzare la squadra, perché sono state fatte delle spese oggettivamente non in linea con i parametri economici attuali. Continuate a dirmi la vostra per quanto riguarda il rinnovo di Dybala. Siete favorevoli o no a un rinnovo quadriennale a 12 milioni di euro? Io, se proprio 12 milioni devono essere, aspetterei novembre e mi prenderei il rischio sul groppone, uno, di avere tutti quanti i media addosso: ma quando è che Dybala rinnova? Ma perché non rinnova? Mi prenderei questo rischio qui. E due, il rischio che eventualmente Dybala si guardi intorno. Allora, sono tantissime anche le note audio, grazie all'ausilio di Manuel, ne andiamo ad ascoltare una. Prego, Manuel.
Io sono Marco da Richmond.
Ciao Marco. Ciao.
Allora facciamo una cosa, veniamoci incontro, lui chiede 12, la Juve ne vuole dare 10, facciamo 11 e la facciamo finita. 12 è troppo, anche 10 secondo me è troppo, però questo è il calcio d'oggi. Diciamo, facciamone 11, abbiamo risparmiato 31 da Ronaldo e chiudiamo sta situazione. Per quanto riguarda Kean invece, molti parlano di lui che non è all'altezza, ma Kean, quando giocò con la Juventus quell'anno lì che c'era Allegri, fece un grande campionato.
È vero.
Fece una marea di gol, anche in nazionale.
Marco
poi
da Riccio.
All'Everton non si è trovato bene, non so perché, però al Paris Saint-Germain lo scorso anno, adesso sinceramente non mi ricordo quanti gol ha fatto, ma ha fatto molto bene, il Paris Saint-Germain lo voleva tenere.
Idolo Marco da Richmond che ci ascolta in notturna, come mi fa giustamente notare l'ottimo Manuel Moroni. Marco da Richmond, eroe come tutti quanti voi. Dovete rispondermi sulla questione legata al rinnovo di Dybala. 12 milioni annui ci stanno? Sì oppure no? Oppure stiamo prendendo un granchio? Leggo un bel messaggino che è appena arrivato da parte di un ascoltatore, da parte di Leonardo, che dice: Dybala visto contro l'Empoli non meriterebbe neanche quello che già percepisce, ossia 7 milioni e mezzo, ricordiamolo. Per me è semplicemente un bamboccio viziato che sta diventando vecchio senza aver minimamente scalfito i vari Messi o CR7. Se Allegri voleva puntare su questo bamboccio sta sbagliando di grosso, era meglio tenere CR7. Lapidario questo messaggio contro Paolo Dybala, lapidario in maniera totale. Però non mi state rispondendo a quello che vi ho chiesto. Al di là di Paolo Dybala, continuate a scatenarvi nel merito. 4-2-3-1. 4-2-3-1 con il centrocampo della Juventus che secondo me, udite udite, è da 7,5, 7 all'8. Se si gioca con i seguenti interpreti: 4-2-3-1, difesa mettetela come volete, secondo me la difesa è l'ultima dei problemi e siamo un reparto molto ma molto competitivo in difesa. Centrocampo per me sei efficace se giochi con Locatelli e Rabiot. Tre trequartisti, Dybala trequartista centrale, Chiesa a destra, Morata alla Mandzukic a sinistra, che cosa ne pensate a riguardo? E poi Moise Kean davanti, unica punta. Voglio sapere la vostra nel merito. Mamma mia, su Dybala vi state scatenando. Saverio, non esiste proprio un rinnovo a Dybala di 12 milioni, perché non è un top, ma un buon giocatore, ma incostante. Per me 9 milioni sono ben pagati e magari se mi fa 24 gol, allora un bonus di 2 milioni per arrivare a 11. Ma infatti bisogna aspettare. Bisogna aspettare, io ve l'ho detto, sta fretta non la capisco. Non bisogna farsi mettere con le spalle al muro dall'entourage di Dybala. La Juventus deve dire: le condizioni sono queste su Dybala da un punto di vista calcistico, perché poi sta storia dei giocatori autoaziende a me ha letteralmente stufato. Stufato, e ve lo dico senza se e senza ma ci arrivo a farlo questo ragionamento. La Juventus deve mettere Dybala con le spalle al muro e dire: aspettiamo, perché c'è una caratteristica, scusami tanto se il calcio conta, che ti è sempre mancata, e questa caratteristica si chiama continuità. Siccome devi giocare 3 partite in media alla settimana, siccome è una squadra, la Juventus, che deve dire la sua in tutte le competizioni, tu quest'anno mi devi dimostrare di avere quella caratteristica, oltre che la leadership con la fascia da capitano al braccio. aspettiamo novembre e ci aggiorniamo. Devi avere la forza di fare questo. Basta farsi mettere con le spalle al muro dagli entourage dei giocatori. Poi questa favoletta dei giocatori autoazienda a me è un po' stufato, perché ormai il calcio, poi possiamo anche girarci dall'altra parte e far finta di nulla, ma il calcio ormai è caratterizzato da costi troppo superiori rispetto ai ricavi. Ma questo già prima della pandemia. Perché? Perché si è detto che i giocatori sono autoaziende, hanno i loro social, fanno le loro sponsorizzazioni, sono qualcosa di a sé stante, e non va bene. Non va bene ragionare in quest'ottica qui. Secondo me è totalmente sbagliato, totalmente fallace questo ragionamento. Bisogna fare un 50-50, anche le società devono pesare il loro tot, altrimenti nei bilanci alla voce cessione si sta sempre a zero, voce cessioni, perdonatemi, sempre a zero, quindi facciamo estrema attenzione che qui è un sistema che sta andando un pelino, giusto, un pelino al collasso, per non essere esagerati. Continuate a dirmi la vostra, 340 54 25 34, siete favorevoli sì o no al rinnovo di Paolo Dybala a 12 milioni di euro? E poi la mia proposta, Morata alla Mandzukic, 4-2-3-1, due centrocampisti in mezzo che sono Locatelli e Rabiot. Ditemi che cosa ne pensate. Manuel, andiamo a sentire un altro bel vocale, siete davvero tantissimi questo pomeriggio.
Ciao Luca, Salvatore da Enna.
Ciao Salvatore.
Discorso Dybala, tutta colpa della gente, perché sicuramente consapevoli che la Juve in questo momento ha una necessità, se
sì,
un attimino in difficoltà, vuole approfittare
sì
della situazione, mm-hmm, dicendo o rinnovo a questo oppure ce ne andiamo, consapevole di mettere ancora più in difficoltà la nostra squadra. Questa è veramente una cosa inconcepibile che non è, veramente non accetterei. Però comanderanno loro, vedremo un attimino come va a finire. Un saluto e sempre forza Juve e complimenti. Ciao.
Sempre forza Juve, un abbraccione amico mio, vi aspetto anche domani mattina, tutti martedì, mercoledì e giovedì durante Up and Down, anche telefonate vostre in diretta, scegliamo chi c'è su, chi c'è giù, tutti quanti insieme. Com'è che appunto parla con voi di calcio, di Juve, com'è bello poter interloquire con voi, seppur a distanza, perché noi siamo la vostra radio, ricordatevelo sempre. Biagio da Roma, che dice Biagio da Roma sul tema Dybala? Se l'ottica della Juventus è quella di alleggerire i costi, di ringiovanire la rosa, purtroppo non si può puntare su Dybala, cedendo alle sue richieste. La Juve deve far valere la sua forza, facendo notare a Paulino che di fatto non è mai stato decisivo con continuità. Bravo Biagio, bravo, perché la continuità è un parametro fondamentale nella valutazione di un giocatore nel calcio moderno, in cui devi praticamente sempre giocare. E soprattutto, e qui aggiungo il carico da mille, la continuità non è stato un parametro di valutazione nelle scelte di certi calciatori, tra cui Aaron Ramsey. Mi dispiace, ma con Ramsey si è perso un granchio, ancor prima con Douglas Costa. Si è preso un granchio in maniera totale, e adesso lo dobbiamo dire. Quindi fai bene, Biagio, a sostenere questa tesi. Poi, ditemi anche che cosa ne pensate, il vostro 11, perché io vi ho detto 4-2-3-1, Morata alla Mandzukic, se vi convince come proposta. Morata lì, a sinistra. Oppure stilatemi, ecco, stilatemi il vostro 11 ideale. Lasciate perdere la partita con il Napoli, che secondo me non fa testo. Secondo me sarà una partita difficilissima, potremmo anche perdere. Occhio a che cosa vi sto per dire, potremmo anche perdere contro il Napoli, ma non fa testo. Perché? Perché la nostra rosa è totalmente decimata, ci mancheranno al top degli elementi chiave. È vero, Cuadrado potrebbe giocare titolare, però è appena tornato da un volo continentale la sera prima, quindi non immaginiamoci Cuadrado al top, tanto per intenderci. Per cui, amici miei, lasciate perdere il Napoli, vi chiedo il vostro 11 ideale in chiave generale. Che cosa ne pensate? Anche con il modulo. Il mio è il seguente, ve l'ho detto, 4-2-3-1, con Szczęsny in porta, a destra me la gioco con Danilo, centrali difensivi Bonucci e De Ligt, a sinistra Alexandro, aperta, chiusa parentesi purtroppo, perché non siamo riusciti neanche in questa sessione di mercato a mettergli fiato sul collo, perché Pellegrini non è un sostituto all'altezza, e conseguentemente Alexandro al suo posto in cui può garantire il compitino e nulla di più. A centrocampo Rabiot e Locatelli, i tre trequartisti da destra verso sinistra, Federico Chiesa, Paolo Dybala e Alvaro Morata, attenzione, ve lo torno a ripetere, Morata alla Mandzukic, davanti Moise Kean. Perché? Perché così tu giochi con due centravanti, e siccome alla Juventus sono mancati gol, perché lo scorso anno lo scudetto lo abbiamo perso perché i gol ci sono mancati, in buona sostanza li faceva tutti Ronaldo, qualcuno Chiesa che era offuscato purtroppo da Cristiano Ronaldo, e poi il resto è il deserto. Ecco, siccome ci servono i gol, con due centravanti atipici, perché poi non sono punte statiche, secondo me potremmo averne molti di più. Quindi ditemi che cosa ne pensate. Vi leggo. Allora, Gabriele, che mi dice? Morata alla Mandzukic e gli attributi dove li prende? Questo è un tema che però deve fungere da responsabilizzazione di Alvaro Morata. Perché? Perché Morata è stato rinnovato da un punto di vista del prestito a 10 milioni di euro. È stata la prima operazione dell'era Cherubini. Per cui anche qui o ci giriamo dall'altra parte e facciamo finta di niente, oppure constatiamo il fatto che Alvaro Morata è un giocatore su cui Allegri punta. Perché se non lo avesse voluto si sarebbe opposto al rinnovo del prestito e a quest'ora Morata sarebbe all'Atletico di Madrid. Attenzione, perché nel mio 11 ho tenuto fuori Cuadrado. L'ho tenuto fuori, per me Cuadrado con Allegri è un giocatore di rottura, ha avanzato. Secondo me Cuadrado non deve fare il terzino, Cuadrado deve giocare alto, soprattutto in Champions League. Più alto gioca, più è letale. Ecco, allora, che dice Leonardo da Roma? 4-2-3-1, anche tu, ti piace il 4-2-3-1, avete visto che vi metto gola. Allora, con Chiesa, Kulusevski, Dybala, Morata, in mezzo Locatelli e Arthur, Bentancur, in difesa De Ligt, Chiellini centrali, sulle fasce Alexandro e poi Cuadrado o Danilo. Allora, su Danilo io centro subito il punto, perché secondo me è il prototipo del giocatore allegriano per eccellenza. Secondo me Danilo è un giocatore non solo per l'esperienza internazionale che dicevamo prima in relazione a McKennie, ma è un giocatore intelligente tatticamente e secondo me ad Allegri serve. Ma il prototipo è proprio del giocatore che Massimiliano Allegri avrebbe sempre voluto avere. Se lo vedete anche giocare, le movenze, è proprio la tipologia del giocatore organico di Massimiliano Allegri. Sul rinnovo di Dybala siete tantissimi, amici miei, lo sapevo che vi scatenavate. Cuadrado in panchina, mi state martoriando. Morata alla Mandzukic, ho scalzato un mostro sacro, ho scalzato un mostro sacro. Non sto dicendo ovviamente che mi aspetto una resa da parte di Morata identica a quella di Mario Mandzukic. Io dico la tipologia, la posizione di Morata sulla sinistra come Mandzukic. Allora, ciao Luigi da Parma, al posto di Morata ci vuole Kulusevski a sinistra e Morata a punta, quindi tu mi tieni fuori Kin, mi sembra di capire Luigi. Su Kulusevski non lo so, io voglio vederci chiaro su questo giocatore, vorrei anche chiederlo a Massimiliano Allegri, magari in conferenza stampa glielo chiederò, se è un giocatore solo ed esclusivamente avanzato, oppure se lui lo contempla anche mezzala centrocampo, perché attenzione, tutto può essere. Io mi ricordo la scorsa stagione che cosa diceva Pirlo di Kulusevski. Pirlo diceva che Kulusevski poteva anche fare la mezzala a centrocampo. Per Allegri Kulusevski è un giocatore solo ed esclusivamente offensivo, ossia esterno nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Oppure è anche una mezzala? Perché poi cambia tutto, Lo stato dell'arte è tutto rivoluzionato così. Pier, che cosa mi dice? Se perdiamo con il Napoli, così andiamo a meno 8, dopo 3 giornate, da 3-4 squadre, che facciamo? Poi perdiamo anche contro il Milan perché è solo alla quarta. Ma io, Pier, non ho detto questo, Io ho detto che con il Napoli non sarà una partita semplice e potremmo perdere, sì, potremmo perdere perché non avremo i giocatori al top, perché Cuadrado, che giocherà sicuramente titolare, è appena rientrato da un volo continentale, perché abbiamo più sudamericani di loro. E non sarà semplice, non sarà semplice, non sarà semplice, ficchiamocelo in testa. Però io non è che ho tutta questa fretta di vincerle tutte subito. Io ve l'ho anche detto, appartengo alla corrente di pensiero secondo la quale se quest'anno si costruisce e si gettano le basi per poter costruire una rosa giovane e competitiva in prospettiva, perché non è facile, è la missione che Allegri deve ringiovanire gradualmente. Ebbene, io mi accontenterei anche di un anno di transizione in cui vinci un solo titolo. A me basterebbe anche solo la Coppa Italia, vi dico la verità. Entrare in Champions, perché quello è fondamentale. Dopodiché un solo titolo. Puoi lottare per lo scudetto, certo, non sto dicendo questo. Però occhio, perché quest'anno è molto complicato. Molto complicato. E diamo tempo al nostro allenatore di poter trovare una quadra tattica definitiva. Perché io ve lo dicevo qui a giugno, a luglio, fate attenzione, non vi aspettate il copia e incolla di Allegri dell'ultimo anno, degli ultimi anni, degli anni di Cardiff, degli anni di Berlino. Perché? Perché Massimiliano Allegri ha ereditato una Juventus completamente diversa da quella. Per cui bisogna avere estrema pazienza ed estrema razio nel cercare di supportare il nostro allenatore. Sulla formazione tipo, dice Biagio, si dovrebbe giocare con questa formazione 4-2-3-1, codice fiscale Neanche lo nomini. Wojciech Szczęsny, uno dei top 10 portieri in Europa. Lo ridico, Szczęsny è tra i top 10 portieri in Europa. Comunque, codice fiscale: Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Dybala, Kulu, Morata o Kin. Quindi la proposta di Morata alla Mandzukic non vi convince proprio niente. Vabbè, accetto quello che è il vostro parere. Sono tantissime anche le note audio, grazie al mio amico Manuel Moroni. Ne andiamo ad ascoltare una, prego Manuel.
Buon pomeriggio, sono Enrico da Prato.
Ciao Enrico.
Stipendio o emolumento, ingaggio, chiamate come vi pare. De Ligt, sì. E Dybala.
Certo.
Ma De Ligt gode del... oddio, come si chiama? Del diritto crescita, per cui ha un
decreto crescita.
Sul,
mi devo informare, non lo so, lordo. Ti dico la verità.
Se ha uno sconto sul lordo, diamogli lo stesso lordo anche a Dybala.
Non lo so, dico la verità, non lo so, devo informarmi su questa questione. Fatto sta che io poi la riduco ai minimi termini. Dybala vuole un rinnovo a 12 milioni. Voi gli dareste 12 milioni adesso, brevi manu, il 6 di settembre, contratto subito, quadriennale? Sì oppure no, amici miei? Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, per me il 4-2-3-1, sì? Perfetto per la Juventus, dovrebbe essere composto da questi giocatori. Mm. In difesa Danilo, a destra centrale, sì? De Ligt e Chiellini, a sinistra Alessandro, centrocampo Locatelli e Rabiot, i tre
Locatelli
davanti,
e Rabiot,
da destra verso sinistra, Cuadrado, Dybala e Chiesa e punta Ken. Questi per me sono i migliori. Ciao.
Interessante, stuzzicante con questa ipotesi. Mi piace che siamo d'accordo su Cuadrado come giocatore unicamente avanzato. Secondo me è uno spreco totale Cuadrado terzino, poi lo fa anche bene. Però Cuadrado per me è un giocatore che ti spacca le partite, che deve giocare il più avanzato possibile, soprattutto nelle partite di Champions League. Caro Manuel, andiamo con un altro vocale.
Ciao, sono Michele da Catania.
Ciao Michele.
E allora, il mio 11 ideale sarebbe un 4-3-3.
Sì.
Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci,
Alessandro,
perché non ne possiamo fare a meno.
Purtroppo, per fortuna.
Locatelli, Rabiot in attacco, Morata, Dybala, falso 9 e Chiesa. Per quanto riguarda la partita col Napoli, io sono sicuro che perderemo, ma solo perché non potremmo affrontare quella partita alla pari. Dopodiché,
vero,
senza drammi, ci riprenderemo di sicuro. Il nostro fuoriclasse, sono convinto, sarà Massimiliano Allegri. Ciao, forza Juventus sempre.
Bello, mi piace il tuo ottimismo, mi piace e mi contagia anche, ti dico la verità. Ho qualcosa da ridire sul 4-3-3, perché secondo me poi i centrocampisti, cioè non c'è un regista puro, quindi secondo me il 4-3-3 va a mettere in difficoltà per esempio Locatelli, che io lo dico dall'inizio, per me non è un regista, ma una mezzala. Allora, ciao a tutti, dice Stefano da Patrasso, 4-3-2-1, attenzione, non 4-2-3-1. Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini o Bonucci, Danilo, Locatelli, Arthur, Bentancur o Rabiot, Chiesa, Dybala, dietro Hakim oppure Morata. Questa è la tua proposta, amico mio. Sentiamo un altro bel vocale, caro Manuel.
Per 18 mesi sto dicendo,
sì,
con lo scherno di tutti, che Dybala quest'estate andrà via. E la prossima estate. E adesso aggiungo che il PSG ce lo prende e gli dà 15 milioni. E per quanto riguarda...
Ciao Rio!
Ciao!
Ciao!
E per quanto riguarda l'Elite, si fida anche quelli PSG con la clausola. Enrico da Prato.
Ma che bello che parlate anche tra di voi mentre ci mandate le note audio, amici miei, che bello, sì, fate pure Radio Bianconera è casa vostra, lo dico senza ironia, mi raccomando, sempre presenti. Mi piace quella che è la tua teoria per quanto concerne Paolo Dybala. Perché? Perché io me lo prenderei il rischio, essendo io società forte, essendo io Juventus, perché non è che stiamo parlando, con tutto il rispetto della squadra che sto per menzionare. Facevo l'addetto stampa di quella squadra, quindi sono in buonissimi rapporti e scelgo questa. Non è che siamo al Volpiano, in prima categoria, che niente, dobbiamo prostrarci totalmente ai voleri di un giocatore. Siamo la Juventus, siamo un top club, abbiamo Arrivabene che è un manager di caratura mondiale, abbiamo Cherubini che conosce a perfezione il DNA Juve, abbiamo Andrea Agnelli che è uno dei presidenti più vincenti della storia della Juventus. Dobbiamo andare lì e prenderci il rischio di eventualmente perderlo a zero. Se lui ha tutta quanta questa fretta di rinnovare, e pazienza, che devo dire, pazienza, alziamo le mani, amen. Noi dobbiamo cercare di far valere la nostra linea, ossia 7 milioni e mezzo più bonus, oppure al massimo aspettiamo che scocchi novembre. Tu a novembre mi devi aver dimostrato in almeno una quindicina di partite tra Champions e campionato di essere un giocatore, uno, incisivo e due, continuo. Dopodiché possiamo parlare concretamente del rinnovo. Un club forte fa così. Che mi dice Luca? L'ha mandato tre volte questo messaggio, perché così è sicuro che io lo leggo. Allora, ciao Luca. Morata per fare il ruolo di Mandzukic dovrebbe mettere più massa muscolare, ma soprattutto crederci, perché al momento lo vedo troppo spento. Ci sta come punto di vista, io amico mio lo rispetto, però ti faccio anche presente al contempo che ha un'ottima corsa quando parte dall'esterno a sinistra. Secondo me la profondità l'attacca bene, secondo me l'uomo lo salta, è anche veloce, anche discretamente veloce, per questo io lo impiegherei alla Mario Mandzukic. La mia proposta infatti era Morata nel 4-2-3-1 esterno a sinistra dietro a Moise Kean, oppure attenzione, ve la ribalto anche così, eventualmente Morata prima punta e Moise Kean a sinistra nel 4-2-3-1. Attenzione, ve la metto anche così, potrebbe anche essere così, Kean o Morata come Mario Mandzukic. Ditemi che cosa ne pensate nel merito. Volevo affrontare un altro tema adesso che non riguarda comunque particolarmente un singolo giocatore, però riguarda quello che abbiamo soprattutto visto nel primo tempo di Udine. Allora, torno ad allacciarmi sul tema centrocampo, visto che mi avete attaccato perché ho detto che il centrocampo della Juventus è da 7,5 7 all'8, io vi dico che la circolazione, la fluidità di manovra che abbiamo visto nel primo tempo di Udine, io non la vedevo da tempo. Non la vedevo da tempo, vi dico la verità. Secondo me a centrocampo la Juventus ha ottime basi di crescita quest'anno. Con Locatelli si è fatto un upgrade e io sono convintissimo che il centrocampo della Juventus non sia così scarso come si crede nelle credenze comuni, e perdonatemi appunto la ripetizione. Ma perché sorge questo problema? Perché tutti voi vi ricordate il centrocampo di Berlino, il centrocampo di Cardiff. È logico, non siamo più a quei livelli lì. Però non siamo neanche un centrocampo di medio livello, cioè secondo me siamo un centrocampo di buon livello, secondo me da 7,5, vi dico la verità. Su Morata alla Mandzukic, quanti siete amici miei? Allora, Luca, vedo bene un Morata alla Mandzukic, ma mi stuzzica anche un 4-2-3-1 con 4 davanti che a turno si alternano nel ruolo di centravanti, così da dar pochi punti di riferimento agli avversari. Chiesa? Chiesa che fa il centravanti? Non lo so, amico mio. Anche eventualmente Dybala che lo fa? Non lo so. Per me l'obiettivo deve essere avere più giocatori offensivi all'interno dell'area di rigore, più giocatori offensivi e soprattutto letali all'interno dell'area piccola, perché è chiaro, finché avevi Cristiano Ronaldo, quando eri in difficoltà, palla lunga a lui che stava a centro area e gol lo faceva, e tra l'altro non voleva fare neanche il centravanti, e tra l'altro che grande equivoco tutto ciò, ecco, però non ci torniamo su quel tema lì. E tra le altre cose, un tema che secondo me dobbiamo approfondire è anche quello relativo a Dejan Kulusevski, perché io prima vi ho detto, ma fa il giocatore offensivo oppure fa, come si può dire, viene impiegato eventualmente come giocatore anche di interdizione a centrocampo. Io sto riflettendo molto sulle parole che vi sto dicendo, perché mi ricordo che Pirlo lo faceva anche giocare eventualmente centravanti. Per cui quello di Kulusevski è un rebus da sciogliere in chiave definitiva, amici miei. 340 54 25 324. Siete tantissimi, soprattutto note audio. Io vi ho chiesto il rinnovo di Dybala, se gli rinnovereste il contratto a 12 milioni, sì oppure no. Poi vi ho anche chiesto quest'ipotesi: è più Mario Mandzukic secondo voi? C'è più Mario Mandzukic, ecco, mettiamola così, in Moise Kean o in Alvaro Morata? E non mi dite in nessuno dei due, perché se eventualmente si facesse il 4-2-3-1 e si vuole schierare in campo quanti più giocatori offensivi più possibili, secondo me l'unico modo è farli coesistere in tale opzione tattica, amici miei. Allora, leggiamo ancora questo al volo, perché appunto io intanto li leggo prima, poi dopo me li leggo anche in diretta. Allora, Dario da Palermo. Ciao Luca, giusto, dobbiamo rischiare se necessario di perderlo a zero. Insomma, mi sono stufato di vedere tutti battibeccare, tutti a banchettare a casa nostra senza nemmeno darci una mano per apparecchiare e lavare i piatti. Vabbè, io al G-Hotel vedo troppa comfort zone per questi viziati. Guarda pure sto McKenny in tribuna. Ma verranno fuori tifosi a difenderlo come successe l'anno scorso per la festa in lockdown? Questo è Dario. Amici miei, continuate a interagire con me. 340 54 25 324. Ora ci ascoltiamo il notiziario.
Fuori di Juve.
Ehi Vrosh, ma dato il clock, ragazzi, sono le 16:06, Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve con Luca Cavallero, pronto a leggervi, perché su Dybala siete letteralmente scatenati. Secondo voi la Juventus deve rinnovarlo a 12 milioni annui, come lui chiede, un bel quadriennale, oppure attendere almeno novembre, che questa è, diciamo, non la legge, però la proposta di Luca Cavallero. Leggiamo un po' che cosa dite nel merito. Allora, a tutti i signori che tutti i temi liberi, mandate vocali, amici miei. Allora, Luca da Genova, a tutti i signori che dicono che Dybala non è mai stato decisivo, per essere precisi, ricordo loro anche le partite di Dybala contro Atletico Madrid, Tottenham, Manchester United, Lokomotiv, Inter, Milan, Roma, Lazio, eccetera. Guarda, non voglio mettere il dito dove non devo metterlo, però con la Lazio io ricordo anche un errore macroscopico di Paolo Dybala, quindi attenzione, bilanciamo le cose, no? Nei momenti decisivi, quando Dybala è stato decisivo e quando invece Dybala è venuto meno alla sua incisività. Comunque, continuo a leggerti, non solo Barcellona, questo per amore della verità e contro i luoghi comuni. Chi è contro Dybala è contro il football. Basta solo il colpo di tacco per il gol di Chiesa a San Siro. Il football non è solo gol, muscoli e corsa. Ci sta, amico mio, sono i tuoi gusti, de gustibus. Io però ti dico che il calcio è anche gol. Cioè, il calcio si vince se fai più gol degli altri, eh? È molto semplice, direbbe il nostro allenatore. È molto semplice, vinci se fai più gol degli altri. E io non so onestamente se Dybala può fare 24 gol a stagione, tanto per intenderci, non lo so, oibò. Per questo aspetterei di vedere a livello di continuità che cosa mi dimostra. Quindi questo è quello che vi volevo dire nel merito. Poi, altro messaggio, perché sul rinnovo di Dybala dovete farmi sapere come la pensate, e poi io vi ho anche aggiunto il tema legato al modulo, perché io vi ho proposto un bel 4-2-3-1 con Morata alla Mario Mandzukic, amici miei. Rinnova Dybala e poi eventuali cessioni. Lo dice un innamorato di Dybala. Formazione senza Dybala con un 4-3-3. Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Locatelli, Artur, Rabiot, Chiesa, Ken, Kulusevski. Poi il giovane e dinamica. Gli attaccanti esterni ci permettono di difendere in 10 come piace ad Allegri e ripartire. Con Dybala 4-4-2 offensivo. Tec, Cuadrado. Quindi due formazioni mi hai dettato, amico mio. Tech, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Chiesa, Arthur, Locatelli, Kulusevski, Ken, Dybala, Morata, alla Mandzukic anche no, non al fisico. Walter da Belluno, quanti siete? Vi aspetto anche domani mattina dalle 9 alle 10 durante Up and Down. Facciamo insieme chi va su, chi va giù. Martedì, mercoledì e giovedì vi aspetto qui, potrete anche intervenire in diretta con me. Walter da Belluno, centrocampo da 7 e mezzo. Eccolo qui l'attacco. Centrocampo da 7 e mezzo, ma dove? È meglio pensare a salvarci. Vedrai le partite con il Napoli e con il Milan. Che sconfitte pesanti. Dybala, mercenario, fuori dai piedi. Caro Walter, io ti aspetto, eh. Col Napoli e il Milan non so se vinceremo. Se però dovesse andare in maniera diversa da quella che dici tu, ti aspetto, eh. Ti aspetto. Facciamo una bella chiamata in diretta e ci confrontiamo su quello che pensiamo reciprocamente del calcio e della Juventus, ovviamente in maniera costruttiva. A me sembri troppo catastrofista, caro amico Walter. Poi, errore della Juve non aver ceduto Dybala all'Atletico Madrid in cambio di João Felix. Sì, beh, questo è un tema che però alla fine non vedeva basi di trattative concrete, eh? Perché io me la ricordo quell'estate lì, e alla fine Dybala sì, fu vicino, però fino a un certo punto, cioè nel senso che non si sapeva concretamente che cosa avrebbe fatto. Poi, Poi, siete tantissimi, veramente, non voglio perdervi di vista. Eccolo qua, un altro bel messaggino. Buongiorno, 433, Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alessandro, Locatelli, Bentancur, Arthur. Attenzione, torna in auge Arthur. Chiesa, Morata, Dybala, 442, Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alessandro, Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Chiesa, Dybala, Ken. E poi c'è il mio, perché il mio modulo, quello che vi ho proposto è il 4-2-3-1. E questo è quello che enuncia un amico che ci scrive. Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alessandro, Locatelli, Arthur, Cuadrado, Dybala, Chiesa, Ken. Bella, bella, ottima proposta. Siete tantissimi anche con note audio, amici miei, e grazie all'ausilio di Yves, che come dicevo prima è subentrato, noi non facciamo 5 cambi come in Serie A, noi ne abbiamo fatto uno. È uscito Manuel, è entrato Yves, regi. Sentiamo un bel vocale.
Amici di Radio Bianconera e amiche soprattutto di Radio Bianconera.
Prima amiche e poi amici, fai il galantuomo Nicola.
E vi chiamo per dirvi una semplice cosa: Ronaldo ha spostato le macchine a giugno.
Sì.
L'altra cosa che volevo dirvi è che, lo sapevano tutti, noi abbiamo speso per il mercato circa 6 milioni. Un prestito in uscita di esborso d'esercizio, quindi 1,5 milioni per Ken e 5 milioni per Yataman. Come si chiama. Bene, detto questo, vuol dire che noi questi soldi avevamo, questi potevamo spendere che Ronaldo andasse via all'inizio o dopo, e quindi meglio che sia andato via da ultimo, così che abbiano la scusa per dire ci siamo fatti trovare impreparati, non siamo la canna del gas perché siamo un'azienda quotata in borsa. Ciao.
Allora, io comprendo il tuo sdegno, amico mio Nicola. Ti aggiungo anche, però, che io sono convinto, e nessuno me lo leva dalla testa, che la Juventus una deadline ben precisa a Ronaldo l'abbia posta. Io credo che Ronaldo, oltre a svidere la sua immagine, e oltre, secondo me, a inimicarsi i tifosi della Juventus, perché poi magari un domani Ronaldo tornerà all'Allianz Stadium d'avversario, e anziché beccarsi gli applausi, magari qualche fischio se lo becca. Detto questo, secondo me una deadline alla Juventus, dalla Juventus a Ronaldo è stata posta. Dopodiché lui ha fatto saltare il banco quando le contingenze gli sono state favorevoli. E per la precisione ti cito una data, 20 di agosto, quando il Manchester City chiude definitivamente le porte a Harry Kane. Ed è lì che si scatena tutto quanto l'effetto domino, con Ronaldo che ha subito cercato di infilarsi in quel varco lì. E credo che si sia comportato in maniera molto sleale. E poi nessuno mi toglie dalla mente il fatto che forse Massimiliano Allegri già prima di Udine sapesse che Ronaldo avrebbe abdicato. Secondo me Allegri, quando dice a me ha detto che resta, lo dice per non mettere ulteriore benzina sul fuoco, ma certe cose tangibilmente le vedi in spogliatoio, cioè se sei in rotta di collisione con qualcuno te ne accorgi. Se un giocatore, soprattutto un professionista esemplare come Ronaldo, ha voglia di andare via, secondo me un allenatore lo nota. E non sto parlando di Allegri, che è un professionista assoluto ed esemplare, parlo anche di un qualunque allenatore, anche amatoriale. Secondo me si fiutava che Ronaldo volesse andare via, e anche Allegri lo sapeva. Allora, leggo Daniele. Daniele mi dice: a me piacerebbe vedere il 4-2-3-1 con Locatelli e Bentancur, Rabiot, poi tre dietro, Kulusevski, Dybala, Chiesa con Ken punta. Morata lo metterei in panchina, pronto a subentrare. Sì, ci può stare. Io però cercherei di farli giocare insieme, Morata e Kin, ti dico la verità. Poi, ma Santa Arancina, ma ricordiamo quanto erano decisivi Del Piero, Pavel, Trezeguet, Tevez, Vialli, Ravanelli. Bravo che ha inserito Tevez. Purtroppo l'abbiamo ammirato in bianco-nero soltanto 2 anni. Un giocatore stratosferico, e non aggiungo altro. Dybala ti voglio bene, ma 12 milioni non li vali. E se te li danno è solo perché in società sono diventati bravissimi a farsi strangolare da voi giocatori. Rammollimento da agiatezza. Questo è Dario. Poi, buongiorno Leonardo, rinnoviamo Dybala per non perderlo a zero, il prossimo anno torna Yattaren. Beh, interessante anche questa tesi, amico mio. Abbiamo un bel vocale, grazie all'ausilio di Yves, lo andiamo ad ascoltare. Prego.
Ciao, sono Fabrizio da Torino, della Curva Nord.
Ciao Fabrizio,
volevo
mitico.
Dire che secondo me, io vado sempre allo stadio, quindi
ti aspetto,
lo vedo
fuori, ci becchiamo
in diretta. Secondo me Dybala è stata la più grande fregatura, perché io ricordo che lui si pestava i piedi col Bernardeschi che arrivava e ha messo in
l'anno di Sarri, è vero.
Poi si pestava i piedi con Cuadrado e Agnelli. E, scusate, Agnelli forse lo ha messo terzino destro Cuadrado. Poi si infastidiva con Mandzukic e Higuain. Alla fine l'unico con cui giocava bene Dybala era Ghedira, ma Ghedira era mezzo rotto. Ora, se Dybala dovesse andare via, e speriamo, perché tanto gol non ne fa, la Juve si sistema, perché gioca con Cuadrado a destra, Chiesa a sinistra, e un attaccante davanti e basta, e Danilo torna a fare il terzino a destra, così non prendiamo più gol. Forza Juve.
Interessante, interessante questo tema, tra l'altro appunto mitico che va allo stadio in curva nord. Tutti coloro che vanno allo stadio contattino Luca Cavallero su tutti i social che vogliono, sono su Facebook, sono su YouTube, sono su Instagram, sono su Twitter. Scrivetemi che ci becchiamo fuori dallo stadio e potete finire qui su Radio Bianconera, eh? Facciamo il video insieme, due domandine, finite durante colpo di tacco, quindi ragazzi vi aspetto fuori dallo stadio, chiunque ci vada sarete nostri ospiti esclusivi di Radio Bianconera. Contattatemi sui miei social e vediamo di trovare la quadra anche per far due chiacchiere insieme sulla Juventus e non solo. Poi Saverio mi dice: caro Luca, mi sembra che alla Juve manchino un centravanti e un regista per essere veramente competitiva. Allora io non spenderei 12 milioni per Dybala, ma lo cederei a gennaio e farei un gruzzoletto per prendere Holland e Luis Alberto Aouar. Che ne pensi? Che tu hai citato tre giocatori che mi fanno venire l'acquolina in bocca, soprattutto Erling Haaland. Secondo me Erling Haaland in Serie A potrebbe essere stratosferico. Ma bando alle ciance, amici miei, abbiamo in collegamento l'ospite Pierpaolo Bisoli. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi chiamato.
Grazie a lei per la disponibilità e tocchiamo subito il tema relativo a Massimiliano Allegri, con il quale lei ha giocato, con il quale si è affrontato molte volte in Serie A. E le chiedo, conoscendolo anche caratterialmente, è il profilo giusto per la Juventus in questo momento per uscire da questo momento difficile in cui si trova?
Beh, non c'è neanche l'ombra di dubbio che sia l'allenatore giusto, perché l'ha dimostrato quello che ha vinto con la Juve, perché si sono dimenticati in fretta quello che ha vinto Allegri. Allegri ha vinto una cosa stratosferica, quindi in più in un momento particolare, uno che non si fa prendere dall'ansia, è uno che sa lavorare con i giovani, e quindi in un momento di, diciamo, di rivoluzione, perché non dimentichiamoci che la Juve è un momento di rivoluzione, è la persona giusta e sono convinto che anche con la nuova dirigenza possa fare veramente qualcosa di importante. È chiaro che i risultati subito non possono venire, tutto non può, bisogna avere pazienza, ma sono in buone mani, sia come dirigenza che come allenatore.
Molto interessante questa disamina. Mi raccomando, amici miei, 340 54 25 324, mi state già scrivendo tantissimi in privato. Questo è l'effetto magico di Radio Bianconera. Siete tutti sintonizzati per lo stadio, ci si becca fuori e sarete ospiti esclusivi di Radio Bianconera. Ma appena scritto Antonella, contattatemi e ci troviamo. Mister, le chiedo anche un aneddoto che magari ai tempi di Cagliari, quando giocavate insieme, le ha fatto capire che Allegri sarebbe diventato un profilo di spessore, magari da allenatore, o che comunque avrebbe potuto far strada da allenatore.
Beh, era uno che discuteva molto sul fatto tattico con gli allenatori. Mi ricordo che c'era Trappatone e lui discuteva molto. Lui era un giocatore di talento, quindi aveva bisogno già, aveva una visione di poco propenso a lavorare, di recuperare palle, quindi di un profilo alto, non di un allenatore come me, diciamo, che quindi deve raspare per andare a cercare risultati. Quindi lui lo vedevo che gli piaceva giocare all'attacco, gli piaceva giocare tutti avanti, quindi si vedeva che era un profilo che se fosse diventato un allenatore di quello che è, era di un profilo alto, non di profilo basso.
Certo, sicuramente. Vorrei affrontare il tema Juventus e le chiedo, secondo lei queste difficoltà iniziali a che cosa sono state dovute? Al contraccolpo psicologico legato al fatto che la Juventus ha perso all'ultimo secondo Cristiano Ronaldo? Secondo lei, vedendola da fuori?
Ma tanto non dimentichiamoci che il primo pareggio è stato di un infortunio di un portiere, come quando sbaglia un attaccante un gol. E il portiere quando sbaglia al 90% c'è il gol della squadra avversaria, quindi lì io non parlerei di un pareggio come una cosa che è nata male, di un infortunio di un portiere. Il secondo pareggio, diciamo, sono quelle partite che vengono una volta ogni 10 anni, e la Juve ci è capitato quello, perché non penso che si possa mettere in preventivo che l'Empoli possa ritornare a vincere tante volte a Torino. Quindi però certo, Non è successo niente, ci sono tante partite, bisogna stare calmi, tranquilli, perché sono convinto che la Juve sarà protagonista del campionato. Io la vedo come una delle favorite per il campionato, perché so come lavorano, e quindi bisogna stare tranquilli e bisogna avere un po' di pazienza, perché negli ultimi anni hanno dominato in lungo e in largo.
Certo, questo è sicuramente un tema molto, ma molto importante. Mister, che cosa ne pensa di Paulo Dybala? Lei che l'ho anche affrontato in passato, perché adesso è in ballo il rinnovo e lui gradirebbe un rinnovo contrattuale a 12 milioni di euro annui. Al di là delle cifre, secondo lei è un top player nell'effettivo?
È un top player, è un top player. Io l'ho incontrato anche in Serie A col Cesena e mi ricordo che già si vedeva che era un talento. È chiaro che il calcio è cambiato, tutti vorrebbero guadagnare cifre stratosferiche, però è un momento particolare. Noi non ricordiamoci, stiamo venendo fuori da una pandemia, dalle che le società hanno patito tantissimo e quindi bisognerebbe anche ogni tanto fare, diciamo, dei piccoli passetti indietro. Poi io non so se uno vuole guadagnare sempre di più degli altri, però Dybala è giusto che sia trattato come un top player, però molte volte bisogna stare attenti a non tirare troppo la corda, perché le società, poi non dimentichiamoci che vengono da dei momenti di grande difficoltà. Il calcio è rimasto in piedi perché le società sono veramente, hanno raschiato il barile per andare avanti.
È vero, concordo con lei con questo ragionamento, soprattutto le società medie. Mister, affronto subito questo tema qui legato alla corsa a scudetto. Quali sono le sue sensazioni?
Che ci saranno sempre quelle due o tre squadre, quest'anno ci sarà il Milan in più rispetto agli altri gli anni passati. Sono convinto che Juve, Inter e Milan si contenderanno lo scudetto. Vedo leggermente favorita la Juve perché ha dei giocatori, secondo me, in rosa importanti. È chiaro che sono, rispetto agli altri passati, sono un po' più giovani, quindi hanno un po' più bisogno di tempo, di farli sbagliare con serenità, però diciamo queste sono le mie tre squadre dove lotteranno per il titolo.
È molto interessante, staremo a vedere. Grazie a mister Pierpaolo Bisoli.
Grazie a voi per avermi chiamato, grazie.
E ringraziamo il mister, amici miei, 340 54 25 324. Vi aspetto anche domani mattina dalle 9 alle 10 durante Up and Down, dal martedì al giovedì, linea diretta con voi, chi va giù, chi va su, insomma, tutto quello che volete. Potete anche intervenire in diretta con me. E poi, chi va allo stadio si deve beccare con me, cioè scrivetemi sui social, Twitter, Instagram, Facebook, ci mettiamo d'accordo e siete ospiti esclusivi di Radio Bianconera, sarete qui protagonisti durante Colpo di Tacco. Allora, leggiamo Yuri. Ivo ha già beccato, il nostro tecnico ci ha già beccato. Allora, il nostro tecnico, dovete sapere che non ne sbaglia una, non come Massimiliano Allegri che qualcosa ha sbagliato. Noi abbiamo grandi tecnici in regia, quando c'è lo switch, il cambio, Manuel Moroni, è entrato Ivo, c'è Filippo, c'è Davide, c'è Francesco. Siamo fortunatissimi noi, perché altrimenti saremmo qui, microfono spento, parliamo, ma non si... Così, proprio così, amici miei, proprio così. Non si sentirebbe niente. E grazie a Ivo siamo in onda e anche a tutti quanti i nostri tecnici. Yuri che dice: ciao Luca, la formazione ideale per me sarebbe il 4-2-3-1. Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci oppure Chiellini, Alessandro, Locatelli, Artur oppure Rabiot, Chiesa, Dybala, Kulusevski, Ken oppure Morata. Quindi tu, amico mio, me li contempli in staffetta, Ken e Morata, quando secondo me c'è il modo di farli giocare insieme nel 4-2-3-1 con Ken oppure Morata alla Mandzukic. Poi, scusate, ma Dybalino ci ha ritornati i soldi dell'anno scorso? Paolino, andavano bene 7 milioni più bonus per fare 10 partite e 3 gol, vero? Tornaci i soldi alla Juve. Poi, altro messaggio. Speriamo che tutti i saputelli, criticoni cronici, maleducati e ingrati al presidente, ad esempio il signor Walter da Belluno, a giugno, se tutto ok, abbiano il coraggio di chiedere scusa. Vedremo, diritto di critica ok, ma ci mancherebbe. Solo critiche costruttive, non distruttive e disfattisti a prescindere. Quella maglia strisce, si tifa soprattutto e tutti. Mi sembra che alcuni tifino solo quando si stravince. Amico mio, come sei arrabbiato. Fabrizio da Napoli mi dice: ciao Luca, tu porti fortuna, prima dell'ultima giornata dello scorso campionato eri tranquillo e sereno che saremmo andati in Champions League, e così è stato. Ora portaci di nuovo fortuna. Secondo me quest'anno l'obiettivo deve essere vincere almeno un titolo, solo uno, che sia scudetto, Coppa Italia, quello che è. L'importante è che si vinca un trofeo. Dopodiché io mi accontenterei di costruire in prospettiva, nel tempo, perché c'è. È vero, vincere è importante, è l'unica cosa che conta. Io sono d'accordissimo, al mille per mille. Io voglio vincere tutto, voglio vincere anche a biglie. Volevo anche vincere l'amichevole contro l'Under 23 il 18 d'agosto, che infatti abbiamo vinto. Però c'è un progetto che secondo me è molto ambizioso in casa Juventus. Gradualmente bisogna ringiovanire, questa è una rosa che va svecchiata, non è semplice, non è che queste cose le fai dall'oggi al domani. Quindi io sono convinto che dovremmo accontentarci di ciò. Poi Daniele è molto molto criptico e mi attacca sotto questo aspetto, perché secondo me Daniele sa come la penso. Su Dybala l'unico rammarico è lo scambio con Lukaku andato a monte. Io invece dico benedetto quel 3 agosto del 2019 in cui quello scambio saltò, perché Lukaku è uno dei giocatori più sopravvalutati del calcio europeo, perché è statico, prevedibile, gli metti un uomo addosso e lo neutralizzi. Lo abbiamo visto sia con la Juventus lo scorso anno con Chiellini che gli era addosso, e l'abbiamo visto anche in Italia-Belgio. Punto, gli metti un uomo addosso e stop, è neutralizzato. Benvenga. Esatto, ha ragione Ive. Secondo me invece abbiamo fatto bene in quella circostanza a tenere Dybala, e vi dirò di più, io non sono mai stato d'accordo sulla teoria secondo la quale Ronaldo avesse bisogno del centravanti di peso. Non l'ho mai compresa, per me Ronaldo doveva essere messo in una zona meno di comfort, perché lui si è prostrato totalmente a una comfort zone che la Juventus gli ha colpevolmente costruito. In una zona in cui poteva fare quello che voleva, in una zona in cui si poteva gestire come voleva, in una zona in cui aveva sempre ragione, e poi ne ha risentito anche lui da un punto di vista del rendimento. E non mi si tirino fuori 100 passa gol, perché Ronaldo da un punto di vista del rendimento, parlo di tecnica individuale, si è totalmente normalizzato. Nell'uno contro uno faceva molta fatica a saltare l'uomo, e soprattutto era un calciatore che in Serie A, secondo me, da un punto di vista della resa, non ha attecchito. Vediamo un altro fuoriclasse, Frank Ribéry, allo stadio della Salernitana. Mamma mia, questa storia è bellissima. Questo giocava nel Bayern Monaco, ha vinto la Champions nel 2013 con Heynckes, e a distanza di 8 anni è qui alla Salernitana. Bellissimo, bellissimo.
Ovviamente la numero 7.
Eccolo qui, FR7. È straordinaria sta cosa, è straordinaria, con tutto quanto il pubblico della Salernitana in delirio. Amici miei, scatenatevi, 340-54-25-324, ditemi la vostra su Paolo Dybala, che cosa ne pensate, se secondo voi va rinnovato a 12 milioni annui, perché questo secondo me è il tema sul quale ci dobbiamo interrogare, anche e soprattutto con note vocali. Vi voglio pronti e risoluti in questa direzione. Poi leggiamo questo messaggio, Luca da Trieste: alla Juventus manca un motivatore sergente come... come l'avvocato Durante, il nostro graditissimo ospite, piazzatelo in società e quest'anno sì che si vincerà tutto. E beh, noi ovviamente gli auguriamo un futuro roseo. Poi. Allora, francamente mi sorprende sentire così spesso tifosi della Juve di Torino alludere in vari modi a una presunta loro superiorità rispetto ai bianconeri di altre città. Siano essi di qualsiasi professione, chissà cosa sarebbe della Juve con i soli tifosi torinesi, visto che anche la maggior parte del tifo torinese è granata, incredibile. E la difesa della Juve è solo un pretesto. E vedi, se ne fanno anche delle ragioni di territorialità per quanto riguarda l'amore per la Juventus. Presentazione proprio come Maradona per Ribéry, vediamo che palleggia, butterà sicuramente la palla in tribuna, ma fa senso questa cosa qua, e staremo a vedere. Infatti ci ricolleghiamo da Salerno,
i compagni di squadra, i palleggi di Rito, e poi si è unito al gruppo, dovrà essere un punto.
È incredibile quello che sta succedendo a Salerno, amici miei, ma quello che è incredibile lo dovete scatenare voi al 340 54 25 324 stilandomi il vostro 11. Io ve l'ho messa sul 4-2-3-1, voi potete e dovete scegliere se secondo voi bisogna giocare col 4-2-3-1, se secondo voi col 4-3-3, e mi dovete anche dire se Dybala lo rinnovereste a 12 milioni annui oppure no. Sono le 16:29, adesso ci ascoltiamo il notiziario sportivo.
Fuori di Juve.
Amici miei, sono le 16:33, fermi tutti, perché ha parlato una personalità di una discreta importanza, di una discreta rilevanza e di una discreta potenza. Intervenuto all'Assemblea Generale dell'ECA, il presidente dell'UEFA, Alexander Čeferin, ha parlato della Superlega. Due punti, aperte virgolette. Niente, è stato normale nelle ultime due stagioni, ma adesso vogliamo tornare alla normalità. Come concretamente, se il presidente dell'UEFA me lo dovresti spiegare, però non lo spiega, anzi va avanti e dice: Per questo dobbiamo essere uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che possa essere stato soltanto un episodio. Non vogliamo vivere di nuovo questa situazione, dobbiamo essere un modello per il calcio e restare insieme formando una grande famiglia. Pure il ministro alla famiglia, alle pari opportunità, fa Alexander Čeferin, ma la parte centrale è quella fantastica, perché il presidente dell'UEFA utilizza questi toni. Per questo dobbiamo restare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega. Questa disgrazia chiamata Superlega. Non lo so, io fatico a pensare a un calcio europeo in sviluppo con un interlocutore o con una personalità come Alexander Čeferin che sia a gestire tutto quanto. Mi auguro che possa fare un passo indietro e che vengano create le condizioni affinché abdichi, perché onestamente non puoi avere come interlocutore l'UEFA se devi parlare con lui, perché lui ce l'ha a morte con la Superlega, ce l'ha a morte con Andrea Agnelli, ce l'ha a morte con Barcellona, Real e soprattutto Juventus, per questa storia che Agnelli era il padrino della figlia o viceversa, non mi ricordo, e ce l'ha a morte a livello personale. Quindi io mi chiedo come si possano creare i presupposti per un dialogo costruttivo con l'UEFA. Quindi queste sono le dichiarazioni di Alexander Čeferin, amici miei, che ci fa sempre sogno. Ogni tre mesi torna, dice la sua, ci fa sapere il suo punto di vista. E poi è sempre uguale, cambia solo le parole. Ma alla fine lui c'ha questo chiodo fisso: Superlega no, Superlega no, Superlega no. E vabbè. Vincenzo da Roma che dice: ciao Luca, per quanto riguarda Dybala, deve lasciare la Juve. Non ha il coraggio per essere il capitano o il leader. Quanto ha detto Mr. Bisoli sono totalmente in disaccordo. E vabbè, ci sta. Poi Dybala potrebbe anche chiedere uno stipendio netto come De Ligt. Peccato che grazie al decreto crescita lo stipendio dell'olandese pesa meno di quanto costerebbe Dybala. Poi Luca, sentiamo un po' chi mi richiama all'ordine. Luca, io non parto per vincere almeno un titolo, perché io vi ho detto, amici miei, che secondo me l'obiettivo della Juventus deve essere vincere almeno un titolo stagionale, senza tutta quanta questa smania di strafare. Luca, io non parto per vincere un titolo, perché non sono convinto che siamo così male. Se ingraniamo sotto la guida di Max, possiamo vincere con tutti, come sempre. Abbiamo bisogno di rinvigorire la squadra, con una guida che sappia trasmettere positività, disciplina e cultura del lavoro. La società sia presente con autorevolezza e non abdichi da questo ruolo di guida. Questo è Dario da Palermo. Quanti siete. Brian Dioden, e non aggiungo altro, e poi devo sentire un Dybala che vuole 12 milioni, ma basta Paolo, hai stancato anche i più pazienti e se ne vada. Questo è Gianni da Pordenone. Ci sono tantissimi vocali, amici miei, mi raccomando, 340 54 25 324, ditemi che cosa ne pensate, 12 milioni all'anno a Dybala, sì oppure no? E poi, visto che ha parlato Čeferin, per chi appunto si fosse sintonizzato adesso, rileggo le sue dichiarazioni all'Assemblea Generale dell'ECA, tra l'altro meraviglioso, perché nell'ECA non sono incluse Juventus, Real e Barcellona, che però partecipano alla Champions League. Ma è meraviglioso, sicuramente assisteremo ad arbitraggi imparziali e totalmente disinteressati rispetto ai rancori dell'UEFA. Allora, niente è stato normale nelle ultime due stagioni, ma adesso vogliamo tornare alla normalità. Per questo dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega. Questo è il presidente dell'UEFA, non un tifoso che becchi in giro magari contrario alla Superlega, no, è il presidente dell'UEFA, Alexander Čeferin, amici miei, quindi ditemi voi. Sentiamo un bel vocale, Ivo.
Ciao Luca, sono Andrea da Vicenza.
Ciao Andrea.
Secondo me, se si mettono d'accordo per i 12 milioni, ben per lui, ma vista la politica che sta impostando la società, secondo me lui che deve un po' rientrare nei parametri, perché un progetto è fatto anche con dei limiti, se lui questi limiti non li accetta, e deve trovarsi un'altra squadra, o comunque siamo destinati a perderlo. Mi dispiacerebbe tanto, però viva Dio, la Juve resta e quella è la cosa più importante. Buona giornata, sei bravo, bravissimo.
Mitico Andrea da Vicenza, tutti coloro i quali andranno allo stadio nelle partite casalinghe scrivano in privata Cavallero sui social, a Luca Cavallero su Instagram, mi trovate su Twitter, mi trovate su Facebook, mettiamoci d'accordo, troviamoci, che sarete protagonisti qui su Radio Bianconera, interviste, e voi verrete mandati in onda durante Colpo di Tacco. Allora, leggiamo la formazione da parte di Filippo da Napoli. Mamma mia, gli eroi che sono in trasferta, sarete tutti in trasferta. trasferta, e in trasferta da un punto di vista del tifo, non da un punto di vista della città. Mi raccomando, sostenete la Juve seppur in minoranza, cercate di fare il possibile per poter spronare i nostri ragazzi l'11 di settembre. Allora, secondo me l'ideale è il 3-4-2-1: Szczęsny, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Alessandro, Dybala, Chiesa, Kin, Morata. Un abbraccione a tutti voi juventini. Filippo da Napoli, bello. Salve, quanto sono d'accordo con te su Dybala. 12 milioni, forza Juve, Rodolfo. Alta Rodolfo, perché io ho detto che aspetterei prima di darglieli. Io aspetterei novembre, aspetterei un ciclo di partite, e poi se dopo questo ciclo di partite mi ha convinto, bene, altrimenti niente, punto e basta. Sentiamo un bel vocale, Yves.
Ciao Luca, sono lo zio Daff.
Ma ciao.
E te lo dico qua con me.
Grande.
Io mi chiedo, ma perché noi ci dobbiamo scannare tra tifosi se è giusto, non è giusto, 12, 15, 7, 8, bonus? La domanda che si deve fare un sostenitore vero. Ma Dybala è degno di partecipare alla nostra storia? È degno di indossare la maglia numero 10? È degno di essere il capitano o il vice capitano di questa squadra? Cosa ce ne frega a noi quello che costi Dybala? A noi ci interessa se veramente Dybala appartiene a noi, se è un vero numero 10 per noi. Io invece posso dirti una cosa, il mio giudizio è sì, Dybala appartiene alla Juventus, è degno di avere la 10 della Juventus. Poi che costi 7, 12, 15 non me ne frega assolutamente niente. Ciao e forza.
Mitico zio Daff, amici miei, continuate a dirmi la vostra al 340 54 25 324. Il quesito dello zio Daff: Dybala ha attualmente i numeri per poter fare il capitano della Juventus? È un giocatore che può essere incisivo sul lungo termine in una prospettiva di questo tipo? Fatemelo sapere. È meraviglioso perché l'assemblea dell'ECA ci delizia delle perle non indifferenti, perché ha parlato anche il nuovo presidente dell'ECA, Nasser Al-Khelaifi, colui che rispetta il fair play finanziario, colui che ha fatto una campagna acquisti totalmente all'insegna dell'austerity. Ci mancherebbe altro, nessuno ha detto niente, però ha preso parola. E che cosa ha detto Nasser Al-Khelaifi? Qualcuno voleva dividerci, ma ha fallito. Qualcuno voleva dividerci, ma ha fallito, dice Nasser Al-Khelaifi. Allora, carissimo Nasser, tu sei una persona molto ricca, fai bene a investire i soldi nella tua squadra di calcio, sei presidente dell'ECA e dovresti essere garanzia di tutti quanti i club europei, compresi quelli che non avete invitato a rientrare nell'ECA, perché magari la risposta sarebbe stata negativa. Però intanto, per correttezza, sai, dal momento che il tuo Paris Saint-Germain, e vedremo se la vincerete, partecipa alla Champions League, parteciperebbe anche alla Champions League una certa Juventus, ci parteciperebbe anche un certo Real Madrid e ci parteciperebbe anche un certo Barcellona. Per cui sarebbe estremamente interessante sapere da parte tua a chi ti stai riferendo quando dice qualcuno voleva dividerci ma ha fallito, perché questi sono toni molto, ma molto, ma molto sdegnosi e poco ben disposti nei confronti di club che tu teoricamente dovresti tutelare. Allora, leggiamo altri messaggi che sono arrivati. Intanto devo rispondere a questo quesito da parte di Dario. Io non ho capito se alla fine i sudamericani col Napoli ci saranno o no. Sì, ci saranno, basta che fanno il tampone e che risultino negativi, con Cuadrado che addirittura torna nella notte tra il 10 e l'11 di settembre. Nel caso d'assenza fare un bel 3-4-3, quindi questa è la tua formazione anti-Napoli. Io vi ho invitati a pensare però alla Juventus generica, cioè a un modulo della Juventus su come fareste giocare la squadra in generale, non andando a considerare nello specifico la partita con il Napoli. Allora, io non ho capito, il tuo 3-4-3, Szczęsny, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Kin, Morata, con Kin punta e Alvaro alla sinistra. Vedi Dario che sei un po' d'accordo con me, perché io vi ho proposto, non per il Napoli ma in generale, una Juve disegnata con il 4-2-3-1 con Morata che partisse esterno a sinistra. Altro messaggio, amici miei, poi se volete commentare anche le parole di Al-Khelaifi e di Čeferin, che ha definito la Superlega la rovina del calcio, insomma, siete i benvenuti, ovviamente. Ciao Luca, da qualche anno purtroppo i vari procuratori spingono i propri assistiti ad andare in scadenza, in modo da essere ricomprati poi più facilmente con stipendio maggiore e bonus a procuratore. Certo, ormai è così, Vedi anche Dzeko che si insegna Mbappé, Messi. Ho paura che anche Dybala farà la stessa cosa. Questo è il timore di Stefano. Vedremo, vedremo che tipologia di professionista sarà Paolo Dybala. Io non sono appassionato di questi tormentoni perché dal mio punto di vista modestissimo, di uno che non conta assolutamente un fico secco, dal mio modestissimo punto di vista, quello che deve fare la Juventus è cercare il più possibile di mettere anche i giocatori alle strette, anche a costo di perderli a zero, cioè di correrlo questo rischio, perché non è possibile farsi mettere con le spalle al muro adesso a settembre, quando ancora Dybala non ha dimostrato niente. Ebbene, farsi mettere lì, spalle al muro, devi per forza rinnovare, anzi voglio rinnovare alle mie cifre, cioè non va bene. Voi gli dareste 12 milioni a Dybala, sì oppure no, amici miei? Voglio sapere questo da voi, perché secondo me il tema cardine è proprio ciò. Allora, leggiamo altro. Tra l'altro, appunto, seguivamo prima la presentazione di Ribéry. Mamma mia, 13.000 tifosi, tutta Salerno allo stadio. Le prime parole di Ribéry, tutti insieme per un unico grande obiettivo, salvarci. Beh, una bellissima storia di calcio, eh? Vedremo come andrà a finire. E secondo me molto interessante tutto ciò. Tra le altre cose, al di là dell'11 che vi ho chiesto per quanto riguarda la Juventus, io vi chiedo se vi siete un po' acquietati nei confronti di Wojciech Szczęsny, perché dopo, e qua è stato vergognoso secondo me, dopo Udine, pioggia di critiche ingiusta nei confronti di un top portiere. Secondo me Szczęsny è tra i top 10, tra i top 10, se non top 5 portieri in Europa. Io voglio sapere che cosa ne pensate e se siete meno arrabbiati con lui, oppure se siete ancora arrabbiati, se siete ancora convinti che Szczęsny non sia un portiere da Juventus. Allora io amo ha acceso l'aria condizionata perché fa caldo, quando si parla di Al-Khelaifi, di Čeferin, ci si arrabbia, interessantissimo e divertentissimo questo messaggio. Allora, volevo anche andare a leggerla una notizia molto importante, le dichiarazioni di Emerson Palmieri, perché io sulla nazionale sono assai preoccupato, cioè secondo me ci si è adagiati troppo in una comfort zone per quanto riguarda la nazionale, ma come sapete io sono aspramente contrario, amici miei, alla sosta per le nazionali in questo periodo qui. Secondo me la sosta per le nazionali deve essere concentrata tutta quanta in un'unica finestra corrispondente al mese di dicembre. Allora, volevo leggere quello che ha dichiarato Emerson Palmieri: contro la Svizzera ci è mancato solo il gol e un po' di fortuna, però è un po' riduttiva questa disamina, perché secondo me la Juventus, la nazionale, si è un po' adagiata in questa comfort zone, e durante l'anno la nazionale è così, a Luca Cavallero la nazionale non piace. Allora, volevo leggere anche questo tema, perché si parla sempre della questione rinnovo legata a Paolo Dybala, però anche in casa Napoli, per andare ai nostri avversari più vicini, si sta venendo a creare una situazione un po' ambigua. Vi leggo: ancora silenzio fra Napoli e Insigne per il rinnovo, la distanza resta importante. Io vi ho detto cosa avrei fatto per quanto riguarda Insigne. Io onestamente avrei disturbato, avrei cercato di creare i presupposti per disturbare il Napoli e cercare di fargli evitare il prezzo. Tutti quanti lo fanno con noi, mi chiedo perché noi non lo possiamo fare con gli altri. Siete tantissimi, polemizzate anche tra voi. C'è Gianni da Pordenone che ce l'ha con lo zio Duff. Adesso ti leggo, perché è bello anche quando dialogate tra voi, botta e risposta. Però c'è questo bel messaggio: ciao Luca, se Dybala vuole fare la storia come Del Piero in bianco nero, dovrà firmare il contratto a occhi chiusi. E vedremo, è chiamato una grande prova in tal senso Dybala. Gianni attacca lo zio Duff. Zio Duff, se sei ancora in collegamento rispondi. Che dice Gianni? Scusa Luca, puoi dire allo zio Duff che uno è libero di tifare la Juve come vuole e non come vuole lui? Che lui dica la sua e gli altri possono dire la loro. Questo è Gianni da Pordenone, devi rispondere zio Duff. Cosa rispondi allo zio Duff? Ci sono tantissimi vocali anche, amici miei, continuate. 340 54 25 34, rinnovo di Dybala, che cosa ne pensate? Secondo voi è congeniale un rinnovo di Paolo Dybala a 12 milioni di euro annui? Sì oppure no? Sentiamo un bel vocale, Yves, quando si potrà.
Ciao Luca, Lorenzo con le Valdezza. Subito. Ciao. Sulla questione Dybala,
sì.
Certo che ha tutti i numeri per prendere la fascia al capitano. E secondo me ha i numeri anche per un aumento di ingaggio, perché è vero che non è possibile ora dargli quanto a De Ligt, perché De Ligt è stato ingaggiato prima del Covid,
sì.
Però io, che ne so, a 10 milioni tutto compreso, io sarebbe la cifra giusta per lui. Speriamo rinnovi. Sulle parole da Calefi, che dire, il calcio, caro Calefi e cari Seferin, non è vostro e solo il tempo vi spazzerà via, secondo me, perché comunque è solo questione di tempo. Complimenti, forza Juve, a presto.
Forza Juve, amici miei, vi aspetto anche domani mattina dalle 9 alle 10 durante Up and Down, il martedì, il mercoledì e il giovedì con me, interagite con me dalle 9 alle 10 che io vi aspetto, vi ascolto e soprattutto decidiamo insieme chi va giù e chi va su. Dybala, il 12° per gol segnati nella Juventus, l'anno scorso fu eletto miglior giocatore della Serie A, sì, lui è più che degno di essere capitano, la pensate come questo ascoltatore che non si firma? 340 54 25 324, sentiamo un bel vocale, Yves.
Ciao ragazzi, sono Michele.
Ciao Michele.
Io sono arrabbiato con Szczęsny, io lo considero un bravo portiere, abbiamo fatto bene a tenere lui e non andarci a svenare per Donnarumma. Però in un campionato dove immagino quest'anno si vincerà o si andrà in Champions per una questione di 2-3 punti, sono brutti quelle due garellate che ha fatto la volta scorsa, e la Juve non può permettersi di perdere quei punti lì, non si può dire siamo all'inizio, sarà un campionato equilibrato secondo me e ogni punto ha un peso specifico molto forte. Ciao.
Ci sta, rispetto sicuramente alla tua opinione, amico mio, anche sulla questione McKennie, noi ci siamo scatenati, non mi avete detto che cosa ne pensate con quello che è accaduto con Weston McKennie che ha fatto il birichino. Io ve l'ho detto, è giunto una stagione spartiacque e deve entrare nell'ottica che in un top club e deve dare il meglio di sé in un top club come la Juventus. E deve fare quello che gli chiede Massimiliano Allegri. Leggiamo questo altro messaggio. Questo è Francesco. Mi raccomando, 340 54 25 324. Ma secondo voi, se io chiedo un aumento di stipendio al mio capo ufficio, ma il mio rendimento è scarso, al di sotto delle sue aspettative, me lo concedo, mi manda via calci? Dybala mi fa una partita buona e 5 in cui scompare. Non si può andare avanti così. Per questo io aspetterei novembre prima di rinnovare. Oppure no, amici miei, cioè è molto interessante secondo me. Ciò, allora, zio Daff è un sostenitore della Juventus, non il commercialista, che bello quando dialogate tra di voi, battibeccate, continuate a farlo, zio Daff, se sei ancora collegato rispondi, ce l'hanno con te all'universo mondo, devi rispondere zio Daff. Poi sul tema 11, sì, infatti, se la ride il nostro IVRG, è così, e lo zio Daff ha fatto arrabbiare un po' tutti, ha fatto un po' il Ceferin della situazione, ovviamente si scherza, e noi gradiamo che ci sia lo zio Daff insieme a noi, così come tutti quanti voi che siete una straordinaria famiglia per Radio Bianconera e non solo. Allora, vediamo se fronte ECA arrivano altre dichiarazioni interessanti o si sono fermati qui, perché secondo me potevano chiudere l'assemblea dopo che Ceferin ha definito la Superlega una disgrazia. Ma come si fa a essere così poco lungimiranti? Come si fa? Cioè, Superlega una disgrazia, mamma mia, quanta disonestà intellettuale. Io onestamente fatico a trovare parole adeguate e soprattutto radiofonicamente esprimibili. Io inizio a pensare, mi raccomando, 340 54 25 324, continuate a interagire con noi anche con le note audio che state mandando. Io inizio a pensare che Agnelli abbia solo la Superlega in testa, il resto non lo coinvolge più di tanto, fa il dispensabile senza coinvolgersi come una volta, è neutro, pesce in faccia da tutti, a lui sembra non interessare, o forse le mani legate, non può spendere, arriva bene, controlla e l'ambizione sta tramontando. Ma no, amico mio, non sono d'accordo. Secondo me Agnelli ha ben in chiaro dove vuole portare questa Juventus, la vuole portare in vetta all'Europa. E ha scelto Massimiliano Allegri per questo progetto quadriennale, che non sarà semplice da gestire, perché sarà una fase sicuramente cruciale. Abbiamo tantissimi vocali, prego Ivo, andiamo a sentirne uno.
Ciao ragazzi, Davide da Padova.
Ciao Davide! E
secondo me sarebbe giusto dare la fascia di capitano a Dybala, sì, anche per responsabilizzarlo e fargli sentire il peso vero della maglia e della Juve. E secondo me per lo stipendio io darei 10 più bonus al raggiungimento degli obiettivi, così almeno gli fai capire che devi impegnarsi, che nulla è scontato e nulla è dovuto. E poi a Ceferin e anche Laffi voglio rispondergli come Giampiero Galeazzi, ma vaffanculo,
come Giampiero Galeazzi, una citazione, qualcuno ha provato a dividere
tutti quanti i club europei. Questo ha detto Al-Khelaifi, colui che dovrebbe rappresentarli e tutelarli. Peccato appunto che ci siano tre club, e questo è scandaloso secondo me, che non sono dentro l'ECA ma partecipano alla Champions. Questo vuol dire che non possono sentirsi tutelati dagli arbitraggi. Io onestamente vi dico la verità, dal Malmo in poi ho paura di qualcosa a livello arbitrale di strano. Io sono onesto e ve lo dico, dico sempre quello che penso, lo sapete amici miei, anche voi dovete dire quello che pensate al 340 54 25 324. State mandando anche tantissimi vocali ed è davvero 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 un gran piacere potervi sentire. Quando Yves mi darà l'ok lo manderò. Prego, andiamo Yves.
Buonasera. Ciao. 12 milioni, 13 milioni, 15 milioni si possono dare a persone che quando fanno una finale,
sì,
tipo quella con Real Madrid, danno il loro contributo, ma quando tu neanche prendi quella per battere il fallo laterale, ma quale 12 milioni? Io ti posso dare sì e no 3, 4 milioni, 5 milioni? Assolutamente no alla richiesta di Dybala, grazie, buonasera.
Yeah, scandaloso, sembra così, no, però ci sta, sono pensieri legittimi, io ve l'ho detto, aspetterei novembre, 12 milioni annui, mi sembrano una cifra considerevole che si danno a tutti gli effetti a un top player. Secondo voi Dybala, amici miei, è un top player, sì oppure no? Sentiamo un altro bel vocale, Yves.
È arrivato Zio Daf, eh?
È arrivato, è arrivato. Replica.
Ciao,
di Zio Daf.
Luca, mi hai provocato, però io. Non è che io rispondo a Gianni, ognuno tifa la Juventus e sta bene con la Juventus come crede meglio. Però se parlare di Juventus e fare gli esperti di numeri in una società SPA, in una dirigenza dove praticamente ci sono fior fior di professionisti che sanno gestire dei milioni di euro, per noi tifosi possiamo dire la nostra e nessuno ce lo impedisce, però è un pur parler, quindi io preferisco più parlare di sentimento di Juventus che di numeri di Juventus. Cosa me ne frega a me se Dybala ne prende 15 o 5? A me l'importanza, per me, per lo zio Daf, non per Gianni da Pordenone, se Dybala è degno di indossare il 10 della Juventus o meno, no quando costa o quando non costa, per lo zio Daf, non per Gianni da Pordenone. Gianni, ti fa come ti pare.
È bello quando dialogate tra voi, botta e risposta, noi siamo anche casa vostra, noi anzi siamo casa vostra, dovete sempre interagire con noi al 340 54 25 324, ditemi anche che cosa ne pensate di quello che ha detto lo zio Daf, perché lui dice ovviamente noi siamo tifosi, dobbiamo metterci il sentimento, la Juventus è un SPA e saprà gestire lei i soldi come preferisce, inutile fare pour parler, sosteniamo la squadra e secondo me è interessante quanto ci dice l'ottimo zio Daf. Ragazzi, io vi aspetto anche domani mattina, dalle 9 alle 10 ogni martedì, mercoledì e giovedì up and down, insieme scegliamo chi va su, chi va giù, ci facciamo due chiacchiere, potete intervenire in diretta con me, chi più ne ha più ne metta. Allora leggiamo questo messaggino, poi vi ascolto anche, siete davvero moltissimi. Gianluca da Alba Adriatica: Dybala è una delle superstar del calcio attuale, la società deve solo fare programmazione e decidere se vuole andare avanti con lui o puntare l'anno prossimo su un'altra superstar. L'ingaggio non si guadagna solo in campo oggi, siamo realisti. Chiesa sarà il nostro top player, dice Luca, scavalcando pure il sopravvalutato Dybala. Non è un leader per questa squadra. Secondo me Chiesa è il più forte attaccante italiano in attività. E io credo che Chiesa, nell'attuale Juventus, sia in quella passata sia in quella attuale, scendiamo appunto il discorso, nell'attuale Juventus è più importante di Paolo Dybala. E nella Juventus fino alla scorsa stagione, o meglio, nella Juventus della scorsa stagione, Chiesa era più importante di Cristiano Ronaldo, perché io metto anche insieme la fase difensiva. Chiesa è un giocatore che ti dà equilibrio, torna indietro e soprattutto non sbaglia un dribbling. Secondo me chi ha scritto questo messaggio, lo ha scritto Luca, ha ragionissima. Federico Chiesa è un giocatore essenziale, determinante per la Juve ed è un top player. Secondo me è un po' troppo sottovalutato, perché si sminuisce sempre così. Sì, c'è Chiesa, però Chiesa, ragazzi, è un giocatore fondamentale, fondamentale, che pochi hanno la fortuna di avere. Poi, ciao Fabio da Bologna. Di questi tempi niente giustifica 10 milioni all'anno per Dybala. Se il problema per la Juventus è il monte ingaggi totale, anche Dybala deve farsi una ragione che top player a oggi ancora non lo è assolutamente. Poi, altro messaggio. che è arrivato. Ah no, è ovviamente un vocale questo. Grazie all'ausilio di Ivle andiamo ad ascoltare un bel vocale, perché è molto interessante anche sentire il vostro punto di vista per quanto riguarda le note audio. Questo, ecco, l'ho trovato. Che bello quando dialogate tra voi, zio Duff, eccetera. A prescindere dall'opinione di ognuno, io adoro lo zio Duff. Simpatia. Anche io adoro lo zio Duff, così come adoro tutti quanti voi, amici miei. Quindi vi aspetto domani mattina dalle 9 alle 10 durante Up and Down. Mi raccomando, poi anche il pomeriggio qui a Fuori di Juve. Ma mi raccomando, siateci anche domani mattina. Dialogheremo insieme. Vedremo chi va su, chi va giù. Siete voi i protagonisti. Ora la linea passa ad Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio per Due in Bianco e Nero. Ciao!
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.